Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross, del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è come sempre Andrea Ettore, qua con me c'è Federico Beledusi. Ciao Fede.
Ciao Andrea, bentrovati.
Un saluto anche ad Alessio Piana che doveva essere qua con noi durante questo podcast, ma a causa di qualche problema tecnico non è riuscito a collegarsi. Ovviamente Alessio lo ritroveremo nelle prossime settimane per il suo contributo, sempre davvero tanto prezioso per quanto riguarda Drop the Gate. Ovviamente podcast dedicato a quello che è successo nel fine settimana sia negli Stati Uniti che da noi, in particolare ad Alghero per gli internazionali d'Italia che sono iniziati appunto domenica, ma iniziamo col parlare ovviamente Fede di Anaheim 2, quello che è successo nella gara del Supercross tra sabato e domenica notte italiana, anzi alla domenica presto alla mattina qua da noi. Allora Fede, se ti ricordi settimana scorsa avevamo detto che la gara di Anaheim poteva essere piuttosto indicativa perché ci poteva dire se la stagione poteva intraprendere una sua certa linearità e soprattutto darci qualche conferma in più rispetto a quello che avevamo visto nelle prime tre gare. È arrivato il quarto vincitore diverso in quattro gare, e in questo caso non è banale perché è l'Itomaca, la prima vittoria Yamaha. Però andando a vedere il podio, cioè con Jason Anderson e con Chase Sexton, molto probabilmente abbiamo iniziato a capire i valori di questo campionato, cioè che forse il campione uscirà da questi tre nomi, vero Fede?
Qualche indicazione in più l'abbiamo vista, sì. Possiamo dire tranquillamente che questi sono i tre piloti più in palla e sono i piloti più forti per quello che abbiamo visto ad Anaheim, per quello che ci si poteva aspettare vedendo, diciamo, le qualifiche e le batterie di Anaheim. Io stesso mi ero proprio lanciato in un pronostico prima della finale, avevo indicato esattamente loro tre, non in ordine, ma avevo indicato loro tre, e alla fine così è andata a finire. Quindi ora possiamo dire di avere tre piloti un passettino avanti rispetto agli altri. E è una situazione che inizia a diventare un pochino più comprensibile proprio perché si è visto proprio sul campo, si è vista sul campo una differenza per la prima volta in questa stagione, e abbiamo capito adesso quali sono davvero i piloti che effettivamente devono recuperare qualcosa. Abbiamo potuto iniziare a tirare due somme in più per quanto riguarda in particolare direi un paio di nomi tra quelli più attesi.
Weber Hobson, ok.
Sì. Insomma, adesso la situazione vede un Tomac ancora più leader, visto che ha percorso i primi giri in testa in finale, ottenuto la prima vittoria dopo aver conquistato la tabella rossa. Sexton e Anderson sono i suoi primi inseguitori in classifica, e per quanto la classifica sia ancora abbastanza compatta si è formato direi un primo buco, perché adesso abbiamo ad esempio Musquin settimo attardato di 21 punti e Roxen un passettino più indietro, quindi insomma si inizia a creare un po' di selezione, per quanto ripeto prima di tirare davvero delle somme su questa prima parte di stagione, per dire tra virgolette qualche sentenza su questa prima parte di stagione, aspetterei anche le prossime due gare prima di arrivare appunto alle gare della costa est.
Sì, perché poi a Glendale la prossima gara ci sarà la Triple Crown di cui parlavamo, se ti ricordi Fede, sì, nell'ultimo podcast, e quindi sarà un fattore determinante per questa stagione, perché ovviamente le tre gare diciamo in una serata andranno molto probabilmente un po' a scompigliare quello che abbiamo visto, oppure paradossalmente anche a confermarlo. Detto questo, noi ci basiamo sui risultati dell'ultima gara, partendo dal vincitore e poi a seguire con Anderson e Sexton. Allora, è un Tomac, come posso dire Fede, un po' rinfrescato, ecco, di questa nuova esperienza Yamaha. Se dicevamo settimana scorsa che si è ritrovato in testa al campionato un po' un po' per caso, e forse era anche effettivamente così, perché chi obiettivamente continuerebbe a meritare la tabella rossa, ancora in tabella rossa non c'è mai andato, cioè è Jason Anderson, per tutti i motivi che abbiamo spiegato negli ultimi podcast. Però il Tomac visto ad Anaheim 2 è davvero un pilota che può dire davvero la sua fino a fine stagione. Non mi sento ancora di dire che probabilmente è il favorito per il titolo, perché come dici tu bisogna ancora aspettare qualche gara, e probabilmente ancora non è il più veloce in pista, perché io continuo a pensare che sia ancora Jason Anderson il più veloce di tutti, però ha dato un bel segnale a tutti, ecco.
Hai usato un termine secondo me corretto, perché rinfrescato è proprio un termine che si addice a questo Tomac. È un Tomac che ha cambiato ambiente e adesso sembra poter beneficiare, insomma, di questo cambio di casacca. Sta mostrando a tutti gli effetti quanto possa avergli fatto bene cambiare ambiente dopo tanti anni. Le ultime due gare lo abbiamo visto praticamente impeccabile, partito sempre bene, sempre preciso, comunque sempre ben focalizzato su ogni momento della batteria o della gara. E di sabato dobbiamo dire che ha battuto Anderson sul campo, perché Anderson comunque ha commesso un errore mentre si trovava in prima posizione nella finale.
Il primo errore della stagione.
Primo vero errore della stagione. Niente di eccezionale, però a conti fatti gli è costato la vittoria. Tomac si è fatto trovare pronto, in questa situazione, insomma, Tomac sappiamo che se mette tutte le tessere del puzzle al proprio posto, se parte bene, se non sbaglia, se appunto mantiene il focus, poi diventa un osso molto duro. Con una Yamaha che funziona così bene e sono i piloti stessi a evidenziare il fatto che la moto stia funzionando bene, in un periodo invece cui vediamo piloti e team ben specifici che sono più in difficoltà e sono marcatamente in difficoltà, insomma, il vento spira dalla parte di Tomac, oltre che ovviamente di Anderson, quindi potrebbe essere un momento molto importante, un momento nel quale Tomac dovrà appunto, insomma, approfittare, un momento di cui dovrà approfittare al 100%, perché poi ogni gara, lo diciamo spesso, è quasi a sé, bisogna sempre essere bravi a capitalizzare le occasioni. Tomac direi che in queste prime quattro gare, per quanto gli è stato possibile, lo ha sempre fatto.
Il termine rinfrescato andrebbe bene anche per, secondo me, per Jason Anderson, anzi va bene per Jason Anderson, che paradossalmente è il pilota che ha preso proprio la moto che era di Eli Tomac fino alla scorsa stagione. Abbiamo parlato già da Anaheim 1, anche se non è arrivato il risultato importante, però che questo Anderson fosse qualcosa di differente rispetto al pilota visto negli ultimi anni. Lo ha confermato anche nella gara di sabato, che è arrivato il contatto con Ken Rogsen, il secondo consecutivo dopo quello di San Diego, e anche in questo caso, ne abbiamo parlato anche io e Federico privatamente, è stato un contatto di gara in cui, anche guardando anche i replay e i fermi immagine, ha rischiato davvero anche Anderson di andare a terra in modo pesante, come poi invece c'è nato Ken Rogsen, ma poi ne riparleremo dopo. Però Fede, mi viene sempre in mente, quando vedo guidare Anderson, quello che tu mi hai detto e mi dici spessissimo, è veramente un pilota diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati.
È diverso l'atteggiamento, un pilota che comunque ha sempre sfruttato una buona intelligenza, diciamo, una buona visione di gara, e adesso dispone anche di un mezzo che evidentemente si adatta bene alle sue caratteristiche, e tutto questo lo rende più sicuro e anche un pochino più aggressivo, se vogliamo. Però insomma, resta sempre il fatto che quelli con Roxen sono stati due incidenti di gara, e anche quello di sabato, insomma, Anderson era interno, Roxen più esterno. Anderson ha magari allungato un po' la traiettoria nella zona sabbiosa, ma insomma non era neanche un block pass vero e proprio come poteva essere quello di San Diego. Ma quindi,
diciamo che è stato proprio il classico incidente di gara dove Il caso ha voluto che sono toccati, perché è evidente che Anderson ha provato a passarlo proprio di velocità.
Sì.
Anche perché è entrato veramente con una velocità doppia rispetto a quella di Oxen, che ha fatto più strada, quindi paradossalmente ha cercato lui la velocità in uscita. In realtà Anderson l'ha fregato con una traiettoria differente ed è passato, i due si sono toccati. E poi, come anche tu Fede ricordavi, Anderson si è assunto le colpe in modo molto signorile di un contatto che, come abbiamo appena detto, di colpe insomma non ne prevede tantissime, ecco, non ne ha tantissime.
Esatto. Bene anche dal punto di vista dell'atteggiamento, sicuramente. Poi Anderson, insomma, non mi è mai sembrato un tipo particolarmente lamentoso, o da attribuire colpe altrui, insomma, in questo modo. Quindi è un po' riflesso della sua serenità, e una serenità che Roxen invece evidentemente non ha in questo momento. Vuoi per problemi tecnici, diciamo, se la Honda può essere considerata effettivamente un passettino indietro, vuoi perché comunque fronteggia un Chase Sexton che è un momento strepitoso.
Esatto, Fede, quindi apriamo l'argomento Honda, diciamo, oltre che Sexton e Roxen, perché appunto, come dicevi te, Sexton ora è veramente in grande forma, e lui in questo momento il punto di riferimento della squadra per le prestazioni in pista. Poi è ovvio che Roxen si trovava in testa alla gara quando c'è stato il contatto con Anderson, era riuscito a trovare una buona partenza, e questo è da rimarcare tenendo conto di quello che è successo anche nelle ultime gare, però è caduto per quello che abbiamo appena spiegato. Ora arriveremo anche un attimo a raccontare il momento di Roxen. Detto questo, Sexton ora in scia a Tomac 6 punti in campionato distaccato rispetto al pilota della Yamaha, però dà proprio la sensazione, Fede, di essere un pilota che sta forse guidando anche sopra i mali di questa Honda, che io leggevo, l'ho scritto anche su Twitter recentemente, addirittura avrebbe concesso ai piloti di utilizzare parti, in questo caso parlavano delle piastre che vanno le piastre del manubrio, ok? Non di produzione HRC, ma da fornitori esterni, ecco, concedetemi questo termine, per provare a modificare un po' la guidabilità di questa Honda, che rispetto al passato sembra una moto più tendente alla KTM, ecco, che evidentemente alla Yamaha e alla Kawasaki, per com'è bisogna parlare in questa maniera, una moto un po' più nervosa, soprattutto nei tratti tecnici e nelle famose whoops, che stanno diventando davvero sempre più decisive in queste gare del Supercross.
Sì, che poi di tratti di whoops ad Anaheim 2 dovevano essercene due addirittura.
Uno l'hanno tolto, esatto.
Uno l'hanno tolto, è stato, tra l'altro era stato messo proprio prima della zona sabbiosa in cui Anderson e Roxen si sono toccati.
Esatto.
Quindi paradossalmente poteva essere una serata ancora peggiore per alcuni. Insomma, Roxen è in un momento complicato, e dopo Anaheim 1 e la sua vittoria ovviamente non l'avremmo mai potuto pensare che dopo poi 4 gare Roxen potesse avere 17 punti meno di Sexton. Quindi è una situazione parecchio difficile. Roxen per un motivo o per l'altro è caduto 3 volte su 4 main event, l'altro l'ha vinto e adesso è nono in campionato. Quindi chiaramente Glendale sarà una serata un po' diversa nel format, bisognerà fare anche qualche calcolo, diciamo, perché comunque varranno i piazzamenti, varrà una somma di piazzamenti nelle 3 gare. E quindi anche l'approccio dovrà essere un po' differente. Sicuramente dalla parte di Roxen ci sarà il fatto che ci saranno appunto 3 partenze. Le partenze in questo momento sembrerebbero essere un suo punto forte. Quindi anche con gare più corte potrebbe avere una possibilità in più. Fisicamente non ha dato molti problemi, ma sinceramente non ce ne siamo neanche accorti, perché poi lui dopo le cadute è finito nelle retrovie della classifica, a volte ha recuperato poco e niente, insomma, altre volte proprio non ha recuperato, Quindi non sappiamo neanche, non abbiamo un'idea precisa, a parte la gara di Anaheim 1, a che punto possa essere Roczen dal punto di vista fisico della tenuta. Servirebbe una gara lineare, pulita, sicuramente servirebbe più a lui per se stesso che a noi per capire quale sia davvero il suo livello in questo momento, perché la classifica del campionato inizia a farsi abbastanza complicata.
E diciamo che di bonus li ha già finiti, quindi, perché tre gare sostanzialmente negative sono punti persi in maniera importante, quindi da Glendale non so quanto adesso, anche sentendo i tuoi motivi, comunque non so quanto il format della Triple Crown possa essergli di aiuto in questa, in questo particolare momento della stagione.
Potrebbe, diciamo che conoscendo un po' il modo in cui ha corso negli ultimi anni, potrebbe essere un'arma a doppio taglio qualora il primo main event andasse male.
Andasse male, esatto.
Se il primo main event va male, proprio ottiene già un risultato negativo, potrebbe avere un riflesso importante sugli altri due. Se invece dovesse andare bene, è più probabile che se la possa giocare. Però effettivamente, ecco, l'osservazione che fai tu è giusta. E a me viene da dire appunto che la prima delle tre gare di sabato sarà molto molto importante per lui, sarà forse la più importante.
Sì, perché la svolta deve già arrivare da sabato, la svolta della sua stagione deve già arrivare da sabato, un segnale importante da parte sua deve ovviamente arrivare. Come Fede ci aspettiamo prima o poi un segnale anche da Cooper Webb, che mai e poi mai, forse anche più di Roczen vincente in gara 1 della stagione, cioè ad Anaheim, avremmo mai pensato di ritrovare in queste condizioni, soprattutto in, come mi ricordavi tu nella giornata di domenica, anche Cooper Webb che negli ultimi minuti di gara è il cugino lontano di quello che abbiamo visto fino alla scorsa stagione. Ha fatto ottavo nella gara di Anaheim 2, si è beccato 40 e passa secondi anche da Eli Thomas, che mi viene a pensare che con un tratto di ups in più forse i 40 sarebbero diventati 50. E, però Fede, qua come mi dicevi, bisogna cominciare un po' a capire se effettivamente la nuova preparazione che ha intrapreso Webb rispetto a quella della scorsa stagione con Baker, che non è più presente nella sua, diciamo, appunto preparazione per le gare, sta diventando un fattore per lui negativo, ecco, tenendo conto che comunque parliamo di un pilota che è quarto in campionato, staccato di 12 punti se non mi pare da Thomas, quindi assolutamente tutto rimediabile, però non è assolutamente il pilota che abbiamo visto nelle ultime stagioni, quello di adesso, questo Cooper Webb.
Sì, allora chiaramente parliamo sulla base di 4 gare su 17, quindi siamo appena alla fine del mese di gennaio, quindi ancora tanto deve succedere, tanto succederà. Però è chiaro che guardando correre Webb in questo momento si capisce che c'è qualcosa che non va.
Sì, perché poi Fede, lui è proprio il classico esempio del pilota che se sbaglia una gara, quella dopo è già al top.
Sì.
Il fatto che Webb stia facendo così fatica, al netto di una condizione fisica non eccezionale ad Oakland, mi ricordo la febbre se non mi sbaglio Fede, sì, nel sì, giovedì, del venerdì, di una condizione tecnica di KTM che sappiamo tutti bene non essere a livello, ripeto, ora di Yamaha e Kawasaki, a questo punto non ci metto nemmeno Honda, sentendo quello che dicono Sexton e Roczen, però non sta arrivando. Noi possiamo trarre tra virgolette un piccolo bilancio, perché il Webb dell'anno scorso non avrebbe sbagliato 3 gare consecutive.
No, assolutamente no. È proprio la sua, un po' il suo body language nelle gare, un po' il suo andamento che fa capire che effettivamente in questo momento c'è tanto che non va.
Sì, molto che non va, molto che non va.
Poi ho riletto, insomma, poi ho pubblicato le dichiarazioni di Musquin, è stato sì, lui in particolare a soffermarsi su queste difficoltà tecniche. Proprio KTM adesso nelle zone più fisiche del tracciato, quindi le Whoops è proprio un cancello di moto, cioè,
esatto, senso, è una moto molto
una moto, sì, è una moto che pesa 10 kg in più delle altre da guidare, e questo chiaramente ti condiziona anche a livello psicologico. Tu puoi già guardare dalla mappa di una pista se la KTM potrà fare bene o no, KTM e derivati ovviamente. Quindi non è una bella situazione, per quanto Webb a livello mentale sia sempre stato un mostro, questo è un momento che sta iniziando a mettere alla prova un po' anche lui. Come si possa uscire velocemente da una condizione tecnica di questo genere, sinceramente non lo so, cioè è molto complicato che da una gara all'altra, insomma, si possa trovare quel compromesso, quella soluzione che possa aiutare appunto le KTM e le derivate, quindi Gas Gas, Husqvarna, a uscire da questa situazione. Bene o male, direi che tutte le moto austriache sono nella stessa situazione, perché anche a livello di classifica comunque Webb, Barcia, Stewart, Musquin sono tutti lì, i risultati sono bene o male analoghi, quindi direi che è un problema un po' per tutti, però diciamo che c'è chi la sta affrontando in maniera un po' differente, tipo Stewart, che non so, sembra che non abbia mai guidato così bene, non abbia mai guidato una moto così stupenda in tutta la sua carriera, confronto invece di Musquin e di Webb che arrivano a fine gara distrutti.
Chissà che forse Stewart ci metta anche qualcosina forse del suo, mi viene a pensare a questo punto, perché
Stewart tecnicamente, cioè sulle Whoops, è sempre stato uno dei piloti migliori, quindi
riesce probabilmente a guidare il suo proprio problema. Poi c'è da capire anche a livello di no, perché mi viene a pensare, leggendo in giro, che sia proprio questione di sospensioni e di mono dietro, anche che tipo di percorso hanno intrapreso con Husqvarna, con un pilota come Stewart, rispetto a quello che stanno facendo con Webb, Musquin e Plessinger, perché non vorrei che anche questo continuo provare a girare ogni settimana, e diciamo la settimana scorsa, te che si ricordi, i test pre-gara stanno diventando quasi più importanti della gara stessa, perché davvero ti portano ad avere la preparazione per affrontare il main event in condizioni ideali. Non vorrei che KTM avesse intrapreso troppi percorsi differenti che poi ha portati ad avere più confusione.
È possibile, perché comunque KTM si lavora tanto, chiaramente il lavoro è importante, perché poi ricordo ancora soprattutto Plessinger dopo il podio di Oakland che ne aveva parlato, è importante arrivare alle serate di gara con una direzione ben definita e sapendo da che punto si parte, però è probabile che ci sia anche un po' di confusione,
sì.
È una situazione un po' da decifrare. Poi il Webb in confronto a quello dell'anno scorso, io ripeto, lo vedi anche in gara che al di là dell'aspetto tecnico vedi proprio anche un atteggiamento quasi discontinuo nel corso di un main event, perché Webb comunque ci aveva abituati a questi crescendo finali spettacolari che adesso non ci sono più.
Tanto leggevo i migliori tempi, è stato solamente dei primi 10, quindi con McElrath che ha fatto una gara eccezionale, è stato McElrath è stato più lento di lui di 3 decimi, e poi c'è Webb e poi tutti gli altri più veloci, quindi è stato anche tra i primi 10 praticamente il più veloce, il più lento insieme a McElrath, che è una roba.
Sì.
Anche solamente sul giro secco, diciamo, ecco, non ha trovato nemmeno il giro, un giro competitivo, ecco.
Sì, non ha più quello spunto che aveva negli anni scorsi. Questo chiaramente parliamo sempre dopo 4 gare, ma è un aspetto che è già emerso con una certa evidenza. Anche i suoi risultati migliori tra Anaheim e San Diego sono arrivati spesso e volentieri anche per defezione altrui. Quindi è stato bravo a tenersi, diciamo, in una buona situazione, in modo da poter approfittare di errori altrui. Tra l'altro sabato ha sbagliato lui, perché nel duello con Barcia è finito a terra lui, e quindi insomma.
Ed era quello che, se ti ricordi, che dicevamo che non aveva fatto Roxen.
Sì, sì, guarda, dicevamo giusto settimana scorsa, esatto, che, vedi? Esatto. Che Roxen cadeva nei main event, Webb cadeva nelle hit, e puntualmente Danaheim ha sbagliato anche lui. Insomma, ci sono un po' di cose da mettere a posto. Sicuramente la preparazione fisica di Webb al fianco di Michael Byrne non è la stessa di quella di Aldon Baker.
Questo è sicuro, ormai è chiaro.
Ci vorrà evidentemente ancora qualche gara per arrivare, chissà, al 100% delle potenzialità del lavoro che svolge con Byrne.
Poi abbiamo Plessinger che è finito a terra, fortunatamente non si è fatto male, quindi solamente delle botte per lui, e ci sarà a Glendale, però KTM aveva perso un protagonista anche con un bel volo. Ecco, diciamo che Webb deve sperare che i tre davanti a lui in campionato, nessuno di questi tre riesca a inalenare una serie di vittorie consecutive, e ci sia sempre un po' un rimescolamento di posizioni, con evidentemente qualche inserimento forse di Roxen o dello stesso Ferrandi, che è arrivato quarto, perché altrimenti poi anche per lui diventa complicato limare dei punti su tre che ora effettivamente sono più veloci degli altri. Parliamo in termini proprio di classifica di Tomac, Sexton e di Jason Anderson.
Sì, Plessinger ha perso ovviamente tanti punti sabato.
Sì,
si è ritirato, ha portato a casa solo un punto.
Un punto.
Ferrandi, devo dire che è in buon recupero.
Però diciamo sempre... che ha già intuito com'è la situazione, secondo me, Yamaha.
Sì. Diciamo che se Ferrandi si era presentato a Tomac da padrone di casa, come avevamo detto a dicembre, comunque in sede di presentazione di questa stagione,
un national vinto, esatto.
Adesso ha capito che Tomac comunque fa sul serio.
Sì.
Il problema di Ferrandi è un po' nelle partenze. Lui ha fatto sempre fatica, ha azzeccato una partenza nella hit sabato, poi in finale si è trovato un po' mischiato in una bagarre, anche stavolta ha dovuto recuperare. Il passo ce l'ha, perché comunque ha portato a casa un quarto posto. Lui diceva che potenzialmente, insomma, poteva raggiungere il podio con una gara partita bene. Chissà che non possa essere lui il quarto incomodo, dovrà dimostrarlo sabato, però insomma è chiaro che
sono tipo limite, faccio fatica limite a vedere Ferrandi competitivo su tutte e tre le gare, sinceramente. Troppo discontinuo in partenza.
Insomma, adesso deve un po' trovarci la quadra su questo, effettivamente. È il grosso limite che lo sta fermando in questo momento. Dopo sarei effettivamente curioso di vedere un main event in cui parte davanti, in cui azzecca proprio lo start, vedere come può essere il suo passo in confronto a Tomac, o comunque in confronto ad altri piloti, ad altri top che riescono a partire bene.
Chi fede è in una condizione strepitosa, e se ti ricordi la settimana scorsa parlavamo proprio di lui, dicendo calma, vediamo anche quello che combinerà ad Anaheim 2, è Christian Craig, ovviamente vincitore della 250 West Coast, tra l'altro con, se non mi sbaglio, due cadute durante le prove, se lo ricordo male, anche Fede, quindi ha avuto un avvicinamento al main event un po' difficoltoso, anche se sono state cadute non eccessivamente. Una sì,
vabbè,
durante il press day sì, quella del venerdì si è stampato contro le reti, sì, e questa è stata quella altra che si è solamente, diciamo, appoggiato, e è arrivata comunque una grande risposta, perché è un po' quello che dicevamo, comunque adesso Craig è inarrivabile per tutti.
È una vittoria molto importante, vittoria molto importante, perché il duello con Mosiman vinto in rimonta, insomma, è stato un discreto schiaffo.
Comunque sulle whoops, bisogna ribadirlo, è una roba illegale.
Vola,
illegale. Io bisognerebbe davvero, perché a volte in passato, se ti ricordi, Fede, Carmichael mostrava quanti decimi uno guadagnava in quel tratto. Per me Craig guadagna 3-4 decimi rispetto agli altri, se non mezzo secondo in quel tratto lì. perché sì, non, sì. Non è, gli altri veramente fanno una brutta figura nei suoi confronti.
Sì, diventa quasi pericolosa la situazione, perché esatto. Craig deve evidentemente affrontare le whoops con una traiettoria diversa rispetto sì. ai piloti che ha davanti.
Quindi tampona, altrimenti perché, tampona.
Sì, rischia davvero di finire addosso qualcuno e poi chiaramente in un tratto di whoops, se ti trovi a dover rallentare, poi rischi di cadere tu.
Non oso immaginare ritmo... se ci fosse stato lui al posto di Shimoda con Frizi.
Sì.
Cioè,
sì, a fermare una corsa del genere hai voglia, sì. No,
perché sarebbe arrivato al triplo della velocità di Shimoda.
È vero. Sicuramente è stato un bello schiaffo per Mosiman, perché dopo aver vinto a San Diego parlavamo del fatto che potesse avere proprio uno scatto dovuto alla prima vittoria. Ad Anaheim ha corso bene, ma effettivamente Craig lo ha battuto.
Cosa paga, sì.
Questa è stata una vittoria molto importante per i riflessi poi successivi di questa stagione, perché poi ricordiamo che la West farà altre due gare e poi andrà in pausa.
Sì.
Quindi sarà poi un momento differente della stagione in cui i piloti dovranno chiaramente continuare con la preparazione, però non in vista di gare, ma per mantenere giusto la condizione fisica. Ripeto, dovremo vedere Hunter Lawrence dopo le gare di Glendale e Anaheim, perché secondo me a Seattle tornerà in una condizione un po' differente rispetto a quella che stiamo vedendo adesso. Effettivamente Lawrence anche ad Anaheim 2 ha ribadito di essere un piccolo passo indietro, pur col fatto che comunque ha portato a casa 4 podi in 4 gare, quindi direi che sostanzialmente il suo l'ha fatto. Dovrà secondo me cercare di contenere i danni anche in queste prossime due gare per arrivare alle ultime 4 e cercare magari di far girare il vento dalla sua parte. È chiaro che Craig in questo momento dispone di un bel vantaggio che va anche un po' oltre gli 11 punti che ha di margine in classifica.
Sì, assolutamente, proprio.
Poi Lorenz, giusto per completare il discorso, sabato ha rischiato di essere battuto da Frizi.
E questo è esatto. La cosa che mi ha impressionato è comunque vedere una HRC ufficiale in difficoltà tecnica contro una moto non ufficiale, perché la moto di Frizi sembrava molto molto più a posto rispetto alla moto di Lorenz.
È possibile che Lorenz comunque con questa moto nuova magari debba ancora capire qualcosa. Poi ripeto, secondo me è anche tanto una questione di forma fisica, di condizione fisica, perché comunque lo diciamo ogni settimana, ma giova sempre ripeterlo, iniziare il campionato un mese e mezzo prima rispetto al calendario prefissato comunque ti scombussola. Quindi certo, dobbiamo abbinare anche il fatto che secondo me Frizi sta correndo un'ottima stagione, sì, perché sì, proprio questo ritorno in 250 deve avergli fatto molto bene.
Sì, gli è andato anche bene, perché raccontiamo l'episodio che è successo appunto sabato con una caduta proprio nel tratto delle whoops. Shimoda è arrivato e non è riuscito a evitarlo, si sono accentrato sostanzialmente Frizi, che si era già rialzato, si stava togliendo dalla pista, un rischio enorme per entrambi, ma soprattutto per Frizi, che è stato proprio centrato da Shimoda. Poi tu, Fede, hai anche una tua idea su questa cosa, ecco.
Vabbè, chiaramente, cioè, in quel tratto si va abbastanza forte, perché chiaramente sei sulle whoops e poi è il tratto più pericoloso.
Però ha dato l'impressione come se proprio non l'abbia visto.
Sì, l'impressione è proprio che Shimoda sia stato anche un po' disattento.
Guardava quasi la fine delle whoops, cioè stesse guardando davanti, cioè puntasse proprio alla fine del, non che guardasse effettivamente quello che stava facendo, perché proprio ha dato l'impressione proprio di arrivare come se non ci fosse Frizi.
Sì, insomma, ha dato l'impressione di essere un po' disattento.
O straconcentrato nel modo sbagliato, ecco.
Anche Shimoda, per carità, non sta attraversando un gran momento, perché le aspettative da parte di alcuni erano altre.
No, adesso è sicuramente la delusione del campionato, questo lo possiamo tranquillamente dire. E l'anno scorso con zero pressione e con anche tutti con l'infermeria che si è ritrovata pro circuit, si è ritrovata in una situazione dove addirittura era andato oltre le sue potenzialità, probabilmente correndo sempre bene e comunque praticamente non facendo mai nessun tipo di errore. Quest'anno invece, dove le aspettative sono alzate per quello che avevamo visto scorsa stagione, invece ne sta combinando parecchie e ogni gara, ecco, non riesce a fare un sabato sera senza mettere le ginocchia e il gomito a terra. Tra l'altro ho visto anche le foto che ha postato su Instagram, anche lui ha preso una dischetta legnata sul mento, se non mi sbaglio, e con in contatto con Frisi, con addirittura anche la tuta, insomma la maglia davanti, con ricoperto un po' di sangue, quindi anche lui è andato bene sotto questo punto di vista, però è un Shimoda abbastanza irriconoscibile rispetto a quello che avevamo visto fino a qualche mese fa.
Esattamente, insomma, un quinto e tre settimi posti per un pilota che l'anno scorso si è giocato un campionato all'ultima gara sono effettivamente poca roba.
Ci va a Glendale, quindi con la Triple Crown, e si torna a un orario un po' più accettabile, se non mi sbaglio, rispetto
no, in realtà qualifiche e serata sono gli orari soliti. Sono gli orari soliti, poi chiaramente sarà diverso perché non avremo le batterie, quindi si partirà direttamente con dei main event. Avremo sei gare, esatto. L'orario è solito, meno male solito. No, guardavo un po' la pista, effettivamente potrebbe essere un po' meno complicata, sempre dal punto di vista tecnico, per quello che dicevamo prima, perché ad esempio... di tratti di whoops ce n'è uno solo, peraltro neanche tanto lungo, è una pista che si attorciglia un po' su se stessa perché c'è il rettilineo di partenza che viene percorso due volte praticamente, sia quando si parte poi ci si ritorna tramite un panettone praticamente, c'è un panettone che divide in due la zona di partenza, i cancelletti di partenza non hanno più il solito palo, ecco, che c'è in mezzo, invece ci sarà proprio un salto, quindi è una pista un po' particolare, vedremo, perché comunque il format non lo vediamo più da praticamente, cos'è, 2019, forse, sì. Forse si era corso anche nel 2020 prima del Covid con la Triple Crown. Quindi dovremo un po' riabituarci, anche i piloti dovranno un po' riabituarsi al fatto soprattutto di dover affrontare tre partenze e tre momenti, insomma, un po' di
adrenalina, di tensione.
Sì, ecco, di adrenalina, sì, di tensione, il fatto di doversi trovare proprio al posto giusto nel momento giusto.
Esatto, che non sarà assolutamente facile. Parliamo brevemente, Fede, di quello che è successo ad Alghero per quanto riguarda gli internazionali d'Italia che continueranno anche domenica prossima, anzi finiranno domenica prossima con la gara di Riola Sardo, per i due appuntamenti a porte chiuse in Sardegna. Sono arrivati dei buoni segnali, Fede, da Jeremy Seaver, da Team Geyser. Abbiamo visto la Pucci in MX2 con la 250 e abbiamo visto il debutto di Ben Watson con la Kawasaki, insomma qualche nome nuovo. Mi sono perso obiettivamente, Fede, il motivo, questo me lo scuso, perché non abbiano corso le due beta. Non so se tu hai letto qualcosa riguardo.
Sinceramente non lo so.
Ecco, le avevo viste,
hanno fatto le qualifiche e basta.
Esatto, mi sono perso questo perché ero curioso di vedere ovviamente anche Lupino con la beta, poi non hanno preso parte alle gare, quindi non capisco il motivo, adesso ci informeremo sotto questo aspetto. E inoltre Fede si è corso anche da altre parti dell'Europa perché abbiamo visto Erlings passeggiare in Spagna, come abbiamo visto anche un buon Iago Gerz, ecco.
Gerz, devo dire che a vedere i tempi sul giro un po' come sono andate le gare, incute abbastanza timore, ecco, se, considerando che manca meno di un mese all'inizio del mondiale. Insomma, sicuramente è un Gerz differente rispetto, almeno sempre che non gli succeda niente, incrociamo le dita, insomma, è un Gerz che dovrebbe presentarsi a metterle i basi in una condizione ben diversa rispetto al Gerz che si presentò l'anno scorso in Russia. Chiaramente deve essere una stagione per lui di grande riscatto. Abbiamo saputo poi che l'anno scorso ha avuto anche dei problemi di salute che lo hanno condizionato per diversi mesi, che hanno reso anche i suoi weekend impronosticabili, perché proprio erano dei malesseri che andavano e venivano, e praticamente lui stesso si alzava la mattina non sapendo come poteva stare nel corso di una giornata di gara. Quindi un Gerz che, se adesso si è ripreso al 100%, e quello che è successo ad Alghero direi che è abbastanza inequivocabile, visto che ad esempio nella Supercampione è arrivato terzo in mezzo alle 4.50, diventa un pilota di tutt'altro stampo rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi Vialle avvisato, Guadagnini avvisato, visto che Guadagnini ad Alghero invece tanto bene non è andato, quindi ci sarà da attendere l'inizio del mondiale. Settimana prossima, insomma domenica a Riola, potremmo mettere insieme qualche ulteriore indizio rispetto alla condizione fisica dei piloti. Non ho una entry list dei partecipanti di La Capelle Marival, invece, che si correrà sempre domenica. Io penso che, essendo in Francia, potrebbe esserci Vial, e lì avremmo eventualmente un confronto in più rispetto appunto alle condizioni anche del pilota che si pone come principale candidato al titolo della MX2.
Esattamente, quindi mi piace usare la parola dressage, visto che l'ho usata anche settimana scorsa, utilizzerò fino a metterli basin, però effettivamente sono gare che ci danno qualche indicazione, però ovviamente adesso il mondiale si sta avvicinando piano piano, e quindi per i piloti sarà importante subito trovare una buona condizione anche per alcuni di loro con le nuove moto. Detto questo, vedremo quello che succederà sia a Riola Sardo che nelle altre gare in giro per l'Europa, anche se l'attenzione mia e di Federico sarà sicuramente molto concentrata su Glendale. Fede,
beh, insomma, chiaramente prima di tutto, insomma, gennaio, inizio febbraio,
per Supercross
ci si concentra in particolar modo sul Supercross, ovviamente, sì, perché parliamo dei campionati veri e propri. Qui invece, per quanto riguarda l'Europa, siamo a corse di preparazione. Chiaramente, insomma, arriverà anche il momento di parlare del mondiale, anche perché sarà un mondiale molto lungo, una stagione tanto importante, soprattutto in vista di un Nazioni che, secondo me, sarà spettacolare, sarà probabilmente il più bello di sempre. Io mi auguro che non ci siano problemi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista del meteo e dal punto di vista anche della salute dei piloti, degli infortuni, perché comunque, insomma, il piatto è molto ricco. Gli americani e comunque i piloti che corrono in America non si potranno tirare indietro come è successo nelle ultimissime stagioni, anche per motivi di Covid, però insomma ci ripenseremo in settembre, però insomma il piatto è molto ricco, quindi aspettiamoci una grande stagione anche per quanto riguarda il mondiale, senza Cairoli, senza la bandiera dell'Italia del motocross degli ultimi 15 anni, però sempre con un'attenzione molto alta, perché lo spettacolo e il livello dei piloti sono di altissimo livello, di altissimo profilo. Come è stato un termine molto usato nell'ultima settimana, che insomma, personalità di alto profilo
certo.
E quant'altro, ecco. Non soffermiamoci troppo,
qua i nomi ci sono, dobbiamo andarli a proporre, qua i nomi ci sono già. Bene, Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci ritroviamo sempre su pitacento.it, ovviamente il nostro podcast, i nostri account social, per qualsiasi cosa, ci siamo sempre. Detto questo, ci sentiamo la prossima settimana per raccontarvi quello che capiterà nella Triple Crown di Glendale e negli internazionali d'Italia con la tappa di Riola Sardo, ma soprattutto, ripeto, negli Stati Uniti, perché è una stagione del Supercross davvero molto molto croccante. Ciao a tutti, buona serata.